Efesini 5 dal verso 13, anzi leggiamo dal versetto 14. Efesini 5:14, perciò la scrittura dice: risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Dillo alla persona accanto a te: risvegliati. Risvegliati.
Io credo un po' sbagliare.
Risvegliati. Risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e lodando con il vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo.
Amen.
Ok?
Amen.
Poi parlo della sottomissione alle mogli, ma io non ne parliamo stasera. Guardate il versetto 18. Non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni, cantici spirituali e cantando e lodando con il vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Come possiamo vivere una vita ripiena nello Spirito? Andiamo un attimo a leggere qualcos'altro nella lettera ai Galati. Galati capitolo 5, il versetto 16. Ora io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Camminate secondo lo Spirito, dice qua il versetto 16, e non adempirete i desideri della carne. Come si fa a rimanere sempre ripieni di Spirito Santo? Un giorno un famosissimo predicatore, si chiamava Charles Spurgeon, disse una cosa che fece un po' riflettere gli insegnanti e i predicatori di quel tempo, perché lui predicava sempre sul fatto che abbiamo continuamente bisogno di essere ripieni, riempiti di Spirito Santo, cioè è qualcosa di cui abbiamo sempre bisogno, non possiamo farne a meno. E quest'uomo disse una frase, disse, qualcuno gli chiese: ma perché parli sempre del fatto di essere ripieno, riempito di Spirito Santo? E lui dice: perché io ho delle perdite.
Si svuota.
Perché io gocciolo da qualche parte, ho delle perdite. Cioè la nostra vita in questo mondo, in un modo o in un altro, è come se procurasse delle perdite in realtà. È un linguaggio chiaramente figurato, naturalmente, ok? Non siamo uno scolapasta. Ma questo per dire che abbiamo continuamente bisogno di stare in una condizione di pienezza. Dice qua, come abbiamo letto in Efesini al capitolo 5, non vi inebriate di vino nel quale dissolutezza, ma siate ripieni di Spirito Santo. Qualcuno può chiedere: ma come possiamo essere ripieni di Spirito Santo? Nel testo greco questa parola è importante, perché questo siate ripieni in realtà significa, ascoltate, in realtà significa mantenetevi in una condizione costante di pienezza. Non sta parlando in una questione temporale, siete ripieni una volta ogni tanto, eccetera, eccetera. Paolo sta dicendo letteralmente: mantenetevi in una condizione costante di pienezza, cioè dovete sempre stare nella pienezza dello Spirito. Io non dimenticherò mai quando il Signore mi diede questa immagine, che fu per me talmente bella, perché mi spiegò esattamente cosa significava il concetto che Dio versava su di me la sua benedizione, e tutta quella che lui continuava a versare non era per me, ma era per altri. E questo vale per ognuno di noi. Avete mai visto quella piramide di calici durante i matrimoni?
Sì.
Sapete che fanno quelle piramidi di calici? C'è un calice e poi sotto c'è questi calici. E cosa succede? Avete mai visto questo aspetto che è straordinario e spiega in maniera così chiara un concetto spirituale? Il caposala apre lo spumante o lo champagne in questo caso e comincia a versare sulla prima coppa, e dalla prima coppa, quando si riempie, comincia a traboccare, si riempiono tutte le altre coppe, ma lui continua a versare sulla prima coppa. Quella coppa si mantiene continuamente piena e costante, si mantiene piena fino all'orlo, e tutto ciò che trabocca serve per riempire tutte le altre coppe attorno a lui e sotto. Cercate di immaginare questa scena. Questa è la scena meravigliosa che lo Spirito Santo vuole darti per farti comprendere come sei tu. Mentre lui versa continuamente su di te, noi in maniera non egoista non ci teniamo tutte le cose per noi, ma tutto quello che è in più serve sempre per altri.
Amen.
Perché? Perché non ci entra tutto da noi. Noi a volte gli esseri umani sono talmente ingordi, vogliono sempre tutto per sé, vogliono arraffare, vogliono, anche per quanto riguarda le benedizioni di Dio. Invece Paolo dice una cosa bellissima ai Corinzi: Dio provvederà a voi sempre il sufficiente in ogni cosa, affinché voi abbondiate per benedire la vita degli altri.
Amen.
E questo a livello di unzione, questo a livello di amore, a livello di soldi, a livello di ospitalità, a livello delle cose che Dio ti dà. Dice: Dio ti dà tutto per non farti mancare niente, e il di più, dice, Dio te lo dà per poter benedire gli altri. Il concetto della benedizione è proprio questo. Paolo lo spiega in maniera molto chiara. Guardate qua in Efesini al capitolo 5, dice: qual è il modo come possiamo essere ripieni di Spirito Santo e mantenerci? Mantenetevi in una condizione di pienezza. Mantenetevi in una costante condizione di pienezza. Come? Lo dice qua al versetto 19. Parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e lodando con il vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazie a Dio. Non ho mai visto una persona che loda, una persona che ringrazia continuamente, essere depressa. Mai. È statistica, è matematica, è quasi matematica. Non vedrai mai una persona che passa la sua giornata ringraziando Dio, lodando Dio e condividendo le cose di Dio con gli altri, che non sia mai ripiena di Spirito Santo. Mai. Sapete qual è il nostro problema? È quello che esce dalla nostra bocca. Se il ringraziamento e la lode sono presenti costantemente nel nostro cuore, tutto quello che uscirà dalla nostra bocca sarà il ringraziamento e lode. Gesù ha detto: la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Se noi lasciamo che l'amarezza e che le cose brutte della vita afferrano il nostro cuore, quello che uscirà dalla nostra bocca saranno parole che causeranno le perdite. Comprendete quello che voglio dire? Eh? Cosa significa vivere nello Spirito, camminare nello Spirito? Cosa significa essere carnali o essere spirituali? Avete sicuramente sentito tante volte queste espressioni all'interno magari degli ambienti religiosi. No, quello è carnale, no, quello è spirituale. Le raccomandazioni, fratelli, vivete non in maniera carnale ma in maniera spirituale. Che significa? Noi sempre associamo il concetto della carnalità al peccato. È vero o no? Ora io voglio chiedervi, chi è la persona che oggi non pecca? Siamo tutti, pecchiamo tutti, cadiamo tutti in alcune cose ogni giorno, sì o no?
Sì, sì.
Siamo onesti? Ok. Quindi se fosse vero che dovremmo essere spirituali, che potremmo essere spirituali se non pecchiamo, allora non lo saremmo mai. Ma qual è la differenza tra essere spirituali ed essere carnali? È molto semplice. Forse quello che stai per ascoltare forse non l'hai mai sentito. Essere spirituali significa essere coscienti dello Spirito Santo che è in te. Essere carnali significa non essere coscienti dello Spirito Santo che è in te. Perché quando noi non siamo coscienti delle cose spirituali, noi cominciamo a vivere e ragionare e ad agire in maniera carnale. Quando si presenta un problema, noi possiamo decidere in che modo affrontare il problema. Possiamo affrontarlo in maniera carnale o possiamo affrontarlo in maniera spirituale. Affrontarlo in maniera spirituale, non fraintendetemi, non significa che ho un problema, mi chiudo in casa, sto tutto il giorno a pregare, a lodare. No, 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 perché ci sono cose pratiche che bisogna fare. Se devi pagare una bolletta, chi era a pagare la bolletta? Se ci sono dei debiti, ti devi dare da fare, devi andare a lavorare, devi cercare di risolvere la situazione. Se c'hai un figlio che ha problemi a scuola e sta creando problemi, devi intervenire in maniera chiara. Se ci sono delle situazioni di malattia, devi sapere come agire e come muoverti. Che significa essere spirituali? Significa essere coscienti che in ogni situazione e in ogni circostanza lo Spirito Santo ti può dare la giusta parola per consigliarti per come affrontare e come risolvere il problema. Essere spirituale significa non dipendere dal proprio discernimento. Quando arriva un problema, io lo so. Io sono stato un professionista in queste cose. È un problema? Ah beh, ci penso io. Ti preoccupare. Io so come risolverlo. A volte pensiamo che la risorsa siano gli amici, che la risorsa siano i soldi, che la risorsa è farci una telefonata o la risorsa sia la nostra esperienza. Ricordati, l'esperienza è una buona consigliera, un'ottima consigliera, ma non deve avere l'ultima parola.
Amen.
L'ultima parola la deve avere lo Spirito Santo.
Amen.
Lo ripeto, l'esperienza è un'ottima consigliera, ma non deve avere l'ultima parola. L'ultima parola ce l'ha il Signore. Vi ricordate quando Gesù dice a Pietro: Pietro, prendi il largo e calate le reti. Qual era l'esperienza di Pietro? Signore, abbiamo pescato tutta la notte, basta, ciao. Dio ha dato ad ognuno di noi. C'è una chiamata sopra la tua vita, c'è un'opera che Dio ti ha affidato. Quanti lo credono questo? Puoi credere che Dio ti ha affidato qualcosa che solo tu puoi fare, in base a quelle che sono le tue caratteristiche, in base a quelle che sono i doni, i talenti specifici che Dio ti ha dato. Ora, quando tutti operiamo nella misura del dono che Dio ci ha dato, noi edifichiamo il corpo e manteniamo la nostra vita nella pienezza di Cristo. Uno dei modi per poter essere ripieni, continuare ad essere ripieni e mantenersi in una pienezza costante e continua dello Spirito è quella di svolgere ciò che Dio ti ha dato da compiere. Molte persone, sapete perché si disidratano? Perché non vivono sulla base di quello che Dio ha detto loro. Io conosco così tanti credenti che sono frustrati nella loro vita. Tanti credenti che sono, alcuni sono in depressione, alcuni che non hanno più voglia di vivere. Perché? Perché il diavolo è potente? No. Perché Dio ha smesso di amarli? No. Perché lo Spirito Santo non abita più nella loro vita? No. Perché hanno smesso di essere sensibili alla voce dello Spirito Santo nella loro vita e hanno cominciato a fare cose che non sono stati chiamati a fare. Dio desidera che tu ed io ci mettiamo nel cammino insieme a Lui per svolgere l'opera che Lui ci ha chiamato, per il quale siamo stati creati. Ci sono cose che Dio ti ha affidato che solo tu puoi compiere. Non sto parlando di predicare o di cantare. Sto parlando che ognuno di noi, qualcuno un giorno mi disse: come si fa a comprendere la chiamata di Dio nella propria vita? E la risposta è talmente semplice che fa sbandare un pochettino le persone. Vuoi sapere qual è la chiamata di Dio nella tua vita? Beh, considera qual è la cosa che più ti dà l'adrenalina e ti piace. Qual è la cosa che ti piace fare nella vita? La cosa che tu, dove tu ti identifichi, dove puoi esprimere te stesso al massimo. Quella è la chiamata di Dio per la tua vita. Dove tutto diventa semplice. È facile. Cioè, io amo cucinare. Forse tu lo stai considerando come un hobby, forse diventerà il tuo lavoro. A me piace la pittura, piace fotografare, mi piace cantare, mi piace, non lo so, occuparmi di numeri, mi piace molto la matematica. Forse Dio chiama qualcuno a fare il commercialista, che ne so. O fare il fisico nucleare. Quelle cose che sono innate dentro di noi, per le quali non abbiamo fatica a farle, che ci viene facile a farle, che quando le facciamo abbiamo una gioia incredibile e riusciamo a esprimere tutto noi stessi. Quella è la chiamata di Dio per la tua vita. Pensavo che la chiamata fosse predicare. No, il modo in cui tu puoi predicare attraverso la chiamata di Dio è qualcosa che nessun altro può fare. E le persone che tu puoi raggiungere, cioè a me piace guidare in go-kart, mi piace la velocità. Può essere che Dio ti sta chiamando ad entrare in una squadra oppure a fare delle cose per poter raggiungere altri col messaggio del Vangelo. La velocità ti dà adrenalina, macchine, moto, non ha importanza. Se è quello, vai. Entra in quello nel quale tu sai che ti senti pienamente realizzato. Certo, se tu mi dici mi piace rubare.
Parliamo un pochettino perché c'è un problema. No?
Cioè, a me piacciono tutte le donne del mondo, parliamone ancora di più perché è un problema. Ci rendiamo conto che a volte rendiamo così complicata l'opera di Dio nella nostra vita? Quando tu compi l'opera di Dio, la chiamata di Dio, quando tu cambi il tuo modo di parlare, fai uscire lode, ringraziamento e permetti a Dio di mantenere quella gioia e quella felicità.
C'è una base comune, anche se in cose diverse, che io tipo ho letto un libro che diceva che se non si trova lo scopo nella vita, cioè se non si lavora per lo scopo, non si è felici. E lo scopo secondo me era dare.
Dare.
Di dare in genere. Anche un sorriso o qualsiasi cosa, sì, dipende. Quindi può essere una base comune, poi al di là di quello che comunque uno fa, quindi c'è un mix di cose.
Beh, chiaramente ci sono, stiamo parlando del fatto che non sempre si può fare ciò che piace, non sempre si può fare, ma dovremmo perseguire tutto quello che realmente ci rende felici e ci fa stare bene. Tutto quello che è la chiamata di Dio. Il concetto del dare è un concetto come basilare, che non fa una piega, nel senso che facciamo
un esempio personale. Non è sempre facile riuscirsi a dare, però nel momento in cui si fa, si sente veramente liberi. Anche o capite che uno è stanco, succedono delle cose, allora si arrabbia. E certe cose, la stessa voce che sa fare bene, la dà con un po' di astio, perché vorrebbe, sai, uscire da quella situazione. Però quando si riesce a fare la stessa cosa, pensando completamente all'altro, ma non perché uno si deve prostrare, perché ti rendi conto che è parte della tua natura, quindi lo finisci il lavoro, ti senti realmente leggero e la mattina dopo ti alzi. Però a volte si ricade, almeno per quanto mi ricordo. Cioè se succede qualcosa anche nella tua, ti fanno qualcosa che tu credi di non meritare, è lì capita che si cade e si ha più difficoltà a riprendere, credo, la pienezza dello spirito.
Sì, ma sì, non sì, lo so. Ed è quello che stavamo, di cui stavamo parlando, cioè il dare più valore alle cose che accadono attorno a noi, cioè dare più importanza, dare attenzione. Non è sbagliato stare male quando succedono certe cose, ci mancherebbe altro, che siamo fatti di carne, siamo esseri umani. Ma possiamo imparare da Gesù? Credo che tutti noi dovremmo imparare da Gesù. Nessuno di noi può dire che Gesù ha avuto la vita facile. Quattro cose le ha passate, soprattutto alla fine. Ok? Quindi lui era un uomo che era molto bastonato, cioè gli mettevano i bastoni fra le ruote costantemente, giornalmente. Lui doveva affrontare tempeste, situazioni, discussioni, doveva affrontare determinate cose che cercavano di tenerlo giù. E l'unica cosa che permetteva a lui di stare bene e di mantenersi in linea con le cose dello spirito era il suo tempo di preghiera, il suo tempo personale con Dio. Quindi se io potessi dare una base comune di cui tu parlavi per quanto riguarda la pienezza dello spirito, l'unica cosa che ci mantiene salvi, fermi e stabili è avere un rapporto verticale, come diceva la sorella, cioè un rapporto personale con lui, perché nel momento in cui noi manchiamo questo, noi siamo molto più coscienti delle cose orizzontali. Dai, parliamone. È chiaro che dopo che tu stai in una riunione, dopo che tu preghi, che hai un tempo, eccetera, eccetera, ti senti meglio, è vero o no? È vero o no? Non è cambiata la situazione attorno a te. Sei cambiato tu. È vero o no? Sei cambiato tu. Il problema non è cambiare le circostanze. Noi molto spesso vogliamo cambiare le circostanze attorno a noi, mentre lo Spirito Santo sta cambiando noi.
Grazie alle circostanze. Anche se è dura.
Certo. Gesù non ha mai detto che sarebbe stato facile. Gesù ha detto però che sarebbe stato possibile.
Amen.
Noi non seguiamo Gesù perché lui ci ha promesso che non avremmo mai avuto problemi. Noi lo seguiamo perché lui ci ha promesso che in ogni problema lui sarebbe stato sempre con noi e che non ci avrebbe mai abbandonato. Quindi come posso mantenere questa pienezza? Devo necessariamente, durante la giornata, avere un tempo dove mi fermo. Molti dicono: ho così tante cose da fare che non riesco a pregare. La risposta sarebbe: proprio perché hai così tante cose da fare dovresti pregare. È vero o no? Guarda, ho così tanti pensieri per la testa, così tanti problemi che non posso fermarmi, non ho tempo per leggere, non ho tempo per pregare. La risposta è: proprio perché hai così tanti problemi e tante situazioni da affrontare, dovresti fermarti. Perché se continui ad affrontarle con la tua mente, le affronterai in maniera carnale. Ma una sola parola da parte di Dio può cambiare la tua vita per sempre.
Amen.
Un solo consiglio da parte di Dio, una parola dove ti dice: con questo fai in questo modo, con questo fai in quest'altra maniera, perché Dio è molto più interessato di te a portare avanti la tua vita.
Amen.
Dio è pienamente coinvolto con i tuoi affari, Dio è coinvolto con le tue finanze, Dio è molto più, ha molto più interesse di te che le tue cose vadano bene. Perché se le cose vanno bene, tu stai bene, hai la possibilità di dare. Non parliamo a livello economico, parliamo di affetto, parliamo di amore, parliamo di preghiera, parliamo di soldi, parliamo di tutto, di dare in generale. Mantenersi ripieni nello spirito non è vivere una vita del tipo: non mi toccare perché sono più santo di te. No, questa non è una vita spirituale, questa è una vita da stupidi. La vita dello spirito significa avere una vita nell'ascolto e nella comprensione di quella che è la sua guida e la sua volontà. Del fatto essere spirituale e vivere nello spirito significa vivere una vita essendo pienamente coscienti che colui che ha risuscitato Cristo dai morti abita dentro di te.
Amen.
Colui che ha risuscitato Cristo dai morti abita dentro di te. È il suo lavoro preferito risuscitare i morti.
Amen.
È la sua attività preferita. Fare risuscitare le persone, risuscitare le cose.
Amen.
Alleluia. Prendere una situazione e capovolgere, stravolgerla completamente.
Amen.
E le persone ti diranno: come hai fatto?
Sì.
Con chi ti sei consigliato? Tu risponderai: c'è qualcuno che abita dentro di me.
Amen.
Colui che è in me è più forte di
Amen.
Me.
Amen.
Colui che è in me è più forte delle Amen. Circostanze attorno a me. Colui che a me è più forte delle problematiche economiche, delle problematiche al lavoro, delle problematiche in famiglia, delle problematiche di fisiche attorno a me o nel mio... Colui che è in me è più grande.
Amen.
Ecco perché il Signore ci chiede questa sera, sii cosciente di colui che vive dentro di te, perché questo significa essere spirituali, è vivere una vita nello spirito, significa essere coscienti di colui che abita dentro di te e colui che abita dentro di te ti tirerà fuori
dalle tue
circostanze, ti guiderà da dentro. Non cercare la soluzione fuori, perché la soluzione ce l'hai dentro.
Amen.
Non cercare il cambiamento fuori, cerca il cambiamento dentro. Dai, correggetemi se sbaglio, quando siamo usciti dalle prove, da situazioni incredibili e ne siamo usciti vivi, non ne siamo usciti più forti, siamo
Amen.
Noi.
Sì, sì.
Ne siamo usciti con una coscienza del fatto che Dio era con noi, sì. Allora a volte le situazioni, le tempeste, le prove, le condizioni estreme, a volte non ci fanno veramente male, se le sappiamo affrontare in maniera giusta. Che un buon navigatore sfrutta il vento che sta soffrendo. L'aquila, quando arriva il vento che soffia, è l'unico animale al mondo che riesce ad andare sopra e sfrutta il vento contrario per andare sopra. E non ci mette nessuna fatica. Considera che lo Spirito Santo può servirsi di te per fare qualcosa di straordinario nella vita di altri e che lui può usare la tua testimonianza per incoraggiare la vita di altri. Amen?
Amen.
Sii cosciente dello Spirito Santo che abita dentro di te. Alleluia, alziamoci in piedi, dai. Alziamoci in piedi. Ringraziamo. Voglio chiederti un attimo di chiudere i tuoi occhi.
Presenza.
Lui vuole renderci più spirituali, ma non quella spiritualità che non serve né al cielo né alla terra, non quella spiritualità religiosa che è bigotta, che è ottusa. La spiritualità di cui parla la Bibbia significa essere coscienti dello Spirito Santo. Quando la Bibbia, quando Paolo dice camminate per lo Spirito, significa camminate sotto il suo consiglio, sotto la sua guida, consapevoli che lui vi parla, che lui vi ammaestra, lui vi addestra. E anche se hai ad esempio tanta esperienza nel tuo lavoro, lui conosce il tuo lavoro meglio di te, lui conosce la tua attività, la tua casa meglio di te. Confidati con lui, parla con lui, lascia che lui sia il tuo mentore, lascia che lui sia il socio maggioritario nella tua azienda, nella tua casa, nella tua vita. Dai a lui il 51%, dai a lui l'ultima parola, dai a lui l'opportunità di poterti parlare. Ciò significa prenditi del tempo, non necessariamente ore. Spirito Santo parla in secondi, parla in minuti, parla in istanti, poi dipende da quello che noi desideriamo, ma sii cosciente dello Spirito Santo. Questo significa vivere una vita ripiena. Alleluia. Non è semplicemente parlare in lingue, non è cantare, non è lodare, non è fare qualcosa, è essere coscienti. Sii cosciente della chiamata di Dio nella tua vita, datti da fare per questo. Code blaste mai scende chiaro la barra va cassata che la voce. Soccorrendo le chieste le chieste in mascia le chiaro la voce. Furra bacante delle chieste stesse scende chiaro la voce. Ci sono dei cambiamenti che Dio sta portando nelle nostre vite. 2018 è un anno di cambiamento per la nostra vita. È un anno di cambiamento. Dio sta portando cambiamento nella tua vita quest'anno. Alleluia, lascialo operare, lascialo fare, fidati di lui, fidati di lui. Non stare tu alla guida e lui sta al lato passeggero, fermati con questa macchina e dai a lui il volante. Fermati con questa macchina, dai a lui il volante, lui conosce strade, conosce modi, conosce le situazioni. Lui desidera vivere attraverso di te. Non sono più io che vivo, disse Paolo, ma è Cristo che vive in me.
Alleluia.
E la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Sei grandemente amato, amata, non dimenticarlo mai. Lui ha interesse nel guidarti. Lui ha interesse che tu faccia la sua volontà. Lui ha interesse che tu non fallisca. Lui ha interesse che tutto vada nella giusta direzione.